Ed è con il consueto filo di emozione, un filo su cui dondolavano alcuni elefanti, quel famoso filo della ragnatela che sta nei nostri cuori, che annuncio alle 8 e 5 minuti di questa bella mattinata milanese, il ritorno del professor Andrea Di Stefano per una nuova puntata del giorno delle locuste. Professore, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Non mi ero preparato un'apertura, quindi mi sono dondolato anch'io in modo sufficientemente elegante, quasi egregio, sul filo della suddetta ragnatela, ma il fatto che oggi sia il 23 di maggio mi offre il destro per lanciare subito in apertura, senza indugiare ulteriormente, una nuova mirabolante, pazzesca rubrica pensata per voi dal professore, che è esattamente legata alla contingenza di calendario. Pensate, oggi la rubrica che vi propone il professor Di Stefano si intitola Auguri fuori tempo massimo del professor Andrea Di Stefano. Che cosa significa questa rubrica? Significa che farà degli auguri a grandi personaggi del passato che avrebbero compiuto gli anni oggi, ma che essendo morti purtroppo non li possono ascoltare. Per esempio, il professor Di Stefano oggi vuole fare gli auguri a Giuseppe Parini, che nacque il 23 maggio del 1729, che oggi avrebbe compiuto 296 anni. Pensi un po'.
Pensa un po'. Sì.
Che bella vecchiaia.
Bellissima.
Dopodiché la rubrica è gli auguri, quindi dovrebbe fare gli auguri al Parini.
Sì, auguri a Giuseppe Parini.
Auguri a Giuseppe Parini, magari motivando, cioè gli auguri vanno sempre personalizzati.
Non sono preparato.
Perché sennò sono come gli auguri su Facebook, no? Che Zuckerberg ti dice è il tuo compleanno e tutti ti fanno auguri, auguri, ma è una trita consuetudine, cioè non c'è.
Ma è anche molto trito fare, perché non saprei dire nulla su Parini, non sono preparato.
Possiamo legarli magari all'opera del Parini.
Non la sapessi, cioè, scusa.
Effettivamente non è rigoglioso.
Ti ho appena detto
No, ma guarda, su questo non mi sento di darle torto, perché non è esattamente rigogliosa l'opera del Parini, anche perché se uno va a scavare proprio nelle memorie scolastiche, estrae il giorno.
Il giorno.
Dopodiché, il giorno è quel classico libro che metti sul comodino per fare bella figura, ma che nessuno ha mai letto.
Cioè, la trama, nessuno.
Chi la sa la trama del giorno?
No, zero.
Il Parini stesso, interrogato all'epoca, quando al Salone del Libro gli chiedevano...
Perché c'era già il Salone del Libro.
Parini, di cosa parla la sua opera? Anche lui rimaneva un po' così.
L'unica cosa certa è che è nato a Bosisio Parini.
È sicuro di questo?
Sì.
Vedi che le sa le cose?
No, questo ho appena googolato.
È andata lei come la, come la gattara dentro al bidone di Wikipedia a vedere cosa veniva fuori.
Messo in difficoltà, ho dovuto cercare di trovare un modo per poter rispondere a qualcosa di logico.
Questo le fa onore, però secondo me c'è invece un tema suggestivo, interessante, di attualità, che potremmo consegnare anche ai colleghi della redazione, che riguarda il Parini. È una riflessione che facevo venendo in onda dopo che lei mi ha consegnato i materiali per questa bella rubrica, ovvero ci faccio caso, ma c'è un eccessivo sovradimensionamento delle attribuzioni di licei classici, in particolare al Parini, rispetto ad altri grandi autori della letteratura italiana. Cioè c'è un rapporto, credo, 10-1 tra licei Parini e licei Petrarca, per esempio.
Ah sì, ecco, questo vedi già è più interessante.
E Petrarca rispetto al Parini, lei mi insegna che...
È un po' più solido con le conoscenze.
Insomma. Consegniamo ai colleghi della
redazione. Guarda, c'è Marco. Che ci scrive che compie gli anni oggi ed è ancora vivo, e quindi
purtroppo
forse vorrebbe essere gli auguri, io glieli faccio.
E no, che non potrebbero portare abbastanza sfiga, quindi non glieli faccia. Marco resta fuori dalla rubrica. Nella rubrica invece inseriamo, e poi andiamo a chiuderla la rubrica, anche gli auguri a Kinik Kambalan II, detto per fortuna Chambalun, sovrano Maya, che nacque, pensi, proprio il 23 maggio 635, altrimenti non gli faremo gli auguri oggi avrebbe compiuto ben 1400 anni. Chambalun, grande mecenate, abile condottiero, soprannominato mecenate guerriero, facciamo anche a lui gli auguri, diciamo, essendo sovrano Maya, buone profezie.
Auguri, auguri.
E buone
profezie. Buone profezie, ottime profezie.
Perché se il Maya normalmente...
Ne abbiamo bisogno, secondo me.
Bravo, perché il Maya normalmente non fa buone profezie. E già che ci siamo, per ringraziarci, Ciambalun e tutti i suoi discendenti e profeti, chiediamo scusa per il colonialismo, questa cosa che si fa adesso.
Beh, questo male non fa.
Dica, Ciambalunga, auguri e...
Auguri e scusa per...
Scusa per il colonialismo.
Scuse per il colonialismo.
Il 23 maggio sarebbe nato anche l'inventore statunitense Paul Moody, che io pensavo fosse l'inventore di Moody's,
no,
invece no,
no,
ma ha inventato Moody's, ha inventato il telaio industriale, quindi si attacchi, niente auguri, la prossima volta... impara a inventare qualcosa che ci interessi, tipo Moody's. E a proposito di Moody's, eccoci qua con il debito statunitense sotto tiro, professore.
Sì, sempre più sotto tiro, per effetto anche dell'approvazione ieri per un solo voto, 225 a 224 di quella che nella pura comunicazione trumpiana lo stesso Trump ha definito Big Beautiful Bill.
Apriamo una parentesi. Sì. Il Big Beautiful Bill. Cioè, Trump c'ha questo copyright che fa la seconda elementare, che c'ha quattro aggettivi.
Ma
che
sono probabilmente poi... vanno bene per larga parte del pubblico americano.
No, sono quelli caratteristici e perfettamente rappresentativi della scala semantica con cui Trump è solito rappresentare le cose del mondo. Questa specie di neolingua regredita da vocabolario semplificato, per cui bello bellissimo, brutto bruttissimo, buono buonissimo, cattivo cattivissimo, fine. Big Beautiful Bill.
Ecco, se non fosse che dentro questo Big Beautiful Bill ci stanno moltissimi bad per milioni di americani, perché adesso tutto questo probabilmente potrà essere modificato, perché adesso il provvedimento che è sostanzialmente la legge di bilancio per gli Stati Uniti, che prevede un andamento per i prossimi 10 anni addirittura, e di qui gli effetti negativi sui bond statunitensi per i timori legati all'incremento del deficit e del debito. Questo provvedimento adesso passerà alla Camera, quindi sarà al Senato, scusate, quindi sono già iniziati i tentativi e le trattative per modificarlo, non solo dell'opposizione democratica, ma anche di un pezzo degli stessi repubblicani, che temono che gli effetti della legge di bilancio possano avere delle ripercussioni pesantissime dal punto di vista del consenso elettorale. A cosa ci riferiamo? In particolare ai tagli che sono previsti nel testo che è stato appunto votato dal Senato, in particolare a Medicaid. Sostanzialmente sono 625 miliardi di tagli di risparmi per Medicaid. Questo dovrebbe cambiare la sorte per 7,6 milioni di americani che perderebbero l'assicurazione sanitaria nei prossimi 10 anni, queste secondo le stime iniziali del ufficio del congresso per il budget. Non ci sono solo loro nel mirino, ma complessivamente tutti i tagli dovrebbero colpire anche il Supplemental Nutrition Assistance Program, conosciuto come SNAP, o meglio i food stamp. Sostanzialmente sono quegli strumenti che forniscono assistenza alimentare a 42 milioni di americani. Questo la dice tutta anche sulla situazione ovviamente sociale negli Stati Uniti. I tagli colpirebbero la popolazione, i destinatari appunto dei food stamp tra 55 e 64 anni, perché verrebbe richiesto sostanzialmente a questa fascia dei destinatari dei food stamp di dimostrare che stanno cercando lavoro e quindi non hanno più diritto ai food stamp. Qui il taglio vale 300 miliardi di dollari nei prossimi 10 anni. Tutti questi tagli per fare che cosa? In primis per confermare il taglio alle tasse che era già stato varato nel 2017 sempre dall'amministrazione Trump, e alcune misure a favore delle famiglie in senso generale, per esempio un tax credit di $2,500 per ogni figlio, un incremento di nascita nelle famiglie americane che scenderebbe poi a $2,000 se il provvedimento non dovesse passare, cioè se ci fossero le modifiche, il tax credit scenderebbe a $1,000 alla fine di quest'anno. Questi sono solo alcuni cenni che abbiamo trovato solo esclusivamente sul New York Times, perché bisogna dire che forse anche per ragioni temporali la stampa italiana ha solo titoli e un po' sloganistici, ma non ci sono i contenuti nel dettaglio.
Ma qualora qualcuno all'ascolto si fosse annoiato, per rendere più suggestivo, più interessante e più sexy l'argomento, che è interessante di per sé, ma metta che qualcuno si sia un po' distratto, possiamo dire che un testimone ha raccontato di aver visto una delle gemelle K lanciare Medicaid in un fosso di Washington.
Ah sì.
Possiamo confermarlo?
No, non abbiamo la conferma.
Ma lei potrebbe... dica di sì, ma non abbiamo la conferma.
No, ma io...
Lo confermi, dobbiamo rendere sexy l'argomento, lo confermi.
Ho capito, ma tu sei, come dire, il fautore della massima trasparenza e io nella massima trasparenza dico che non lo so.
E allora, per essere massimamente trasparente, al termine di questa trasmissione, attenzione, non perdete il contatto con i canali social del giornale Locusta, che non pubblicano niente da circa un decennio. Ma oggi eccezionalmente il professor Di Stefano pubblicherà la foto del plastico di Medicaid che ha forgiato con le sue mani insieme a un ebanista locale. Tutto questo dopo la trasmissione. Intanto invece io le devo confessare che quando ho letto la scaletta, arrivato al punto 3, ho avuto una specie di Madeleine, cioè è come se fossi salito di colpo su una DeLorean e mi fossi ritrovato nel 2008, al tempo della crisi dei subprime, quando ho letto che Trump intende privatizzare Fannie Mae e Freddie Mac, che io ho sempre immaginato come Pixie e Dixie, no? i due simpatici topolini della finanza americana. Non sapevo allora, nel 2008, che cosa fossero Fannie Mae e Freddie Mac, non lo so tuttora.
Ma non è vero, dai.
Ma non lo so.
Lo ricordi benissimo, ne abbiamo parlato talmente tanto. Che...
Appunto, ma non l'ascoltavo all'epoca, quindi non lo so. Adesso, quindi cosa sono Fannie Mae e Freddie Mac e perché Trump li vuole privatizzare?
Allora, sono i due grandi, diciamo, sistemi finanziari per la gestione del mutui con il supporto governativo. Sono quelli che di fatto sono andati KO durante la crisi dei subprime, perché ovviamente le insolvenze dei subprime hanno poi contagiato anche questi due grandi finanziarie che erano già state privatizzate, che sono state rinazionalizzate per salvarle dal fallimento. La sigla poi, questa Fannie Mae per esempio, è Federal National Mortgage Association, questa è la vera sigla dell'impresa specializzata appunto nel servizio finanziario legata ai mutui, e ugualmente Freddie Mac è sempre la Federal Home Loan Mortgage Corporation, che è un'altra impresa privata con sostegno governativo specializzata, questa, nell'emissione addirittura di mutui ipotecari e nella loro rivendita sul mercato secondario. Queste due sono state appunto salvate entrambe da quel famoso provvedimento che prese l'amministrazione Obama da $700 miliardi per evitare che il tracollo finanziario si contagiasse a tutto il sistema statunitense. Adesso sono state risanate. Trump ha detto che hanno molta liquidità e quindi intende rimetterle sul mercato, rivenderle, un po' in piccolo quello che vuole fare e ha già fatto in parte il nostro MEF con MPS, cioè riporta sul mercato e vende le quote. Trump sostiene di poter portare a casa dalla riprivatizzazione di Fannie e Freddie circa $250 miliardi.
C'è stata, questo è il capitolo più strabiliante della puntata odierna del Giorno delle Locuste. Esattamente. Allora, stiamo parlando di una bella cena offerta, ne avete sentito anche alcuni cenni nella rassegna stampa di Presto Presto, ne scrive oggi per esempio e lo racconta molto bene Massimo Gaggi sul Corriere della Sera, una cena che il presidente Donald Trump ha offerto a 220 grandi investitori in criptovalute nel suo golf club sulle rive del Potomac. E fin qui uno si domanda, ma allora questa cena è quella che Elizabeth Warren ha definito, giusto per usare un eufemismo, un'orgia di corruzione, praticamente la messa in scena del più grande spaventoso conflitto di interessi che si possa immaginare, una sorta di MasterChef Bandidos fatto a casa di Trump. Per capirci, è un po' come se Mattarella avesse creato una startup di pastina e avesse invitato a un certo punto nella pensioncina in cui va al mare a Bordighera tutti i grandi produttori di pastina, e tutti in Italia avrebbero gridato al conflitto di interesse. Qua siamo ben oltre quella soglia del conflitto di interesse.
Molto oltre.
Esatto. E adesso lo raccontiamo perché.
Siamo molto oltre. Ci permettiamo di dire che siamo stati tra i primi a segnalare questo, in particolare a segnalare che la famiglia Trump e lui in prima persona stavano lavorando per il lancio del stablecoin attraverso la società World Liberty Financial, che vuole creare un marketplace, una criptovaluta e una stablecoin, quindi tre cose di grande impatto nel segmento delle criptovalute. Il doppio elemento di criticità rispetto al cosiddetto conflitto di interessi, che ormai non so più nemmeno come definirlo, perché mi sembra talmente abnorme che è quasi la privatizzazione completa della presidenza da parte della famiglia Trump. Dicevo, l'elemento rilevante è che tutto questo si intreccia con il fatto che nello stesso momento c'è in corso la discussione sulla legge voluta da Trump sulle stablecoin alla Camera, quindi sta per essere varata una legge che istituzionalizzerà le stablecoin nel sistema finanziario degli Stati Uniti. Quindi le due cose vanno di pari passo. A questa cena in realtà sono stati invitati per ora gli investitori principalmente della famosa meme coin dollaro Trump, che sono 220 investitori tra i principali, e il Wall Street Journal ieri ha svelato, e questo è molto interessante, che tra questi investitori ci sono alcune banche cinesi minori che hanno comprato quote importanti, 800 milioni di dollari, 200 milioni di dollari dell'appunto meme coin Trump.
Nel segnalarle che sono già le 8:23 e quindi avremmo dovuto sentire tre minuti fa il professor Santoro, le dico: bussi affinché ce lo mandino in onda. E a proposito di investitori cinesi nelle cripto, è interessante forse per chiudere questo capitolo raccontare in breve il caso di Justin Sun, sì, operatore cinese delle cripto, noto appunto per aver comprato per 6 milioni di dollari e poi per essersi mangiato in pubblico la banana che Maurizio Cattelan aveva incollato al muro con il nastro adesivo, e lo stesso che aveva speso 28 milioni per assicurarsi un posto sul primo volo suborbitale dell'astronave di Jeff Bezos, e non si era poi presentato al lancio nonostante avesse pagato quei soldi perché la sua rete blockchain Tron era indagata per essere utilizzata dai criptocriminali che trasferivano denaro sporco, e quindi lui temeva di essere arrestato se avesse messo piede sul suolo statunitense. Bene, lui è lo stesso che ha investito 78 milioni di dollari su World Liberty Financial e che avrebbe investito altri 28 milioni di dollari nel meme coin emesso da Trump, e che ieri appunto aveva un posto in prima fila in quella cena in cui, come dire, c'era l'occasione per avvicinarsi al presidente. Dobbiamo essere rapidissimi perché abbiamo con noi il professor Alessandro Santoro. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Professor Santoro, allora il capitolo a lei dedicato, il professor Di Stefano l'ha intitolato Starmer, Furia di tagli, che è uno di quei titoli che mi fanno venire in mente tipo quei film tipo L'urlo di Chen, Harry Pioggia di sangue. Di cosa stiamo parlando?
Beh, dobbiamo essere brevi perché il tempo è poco. Diciamo, sappiamo, perché l'avevamo detto, che il governo Starmer, quindi uno dei pochi governi non esplicitamente di destra europei, ha varato una manovra lacrime e sangue lo scorso autunno, giustificandola anche sulla base di un buco lasciato dal governo precedente e da ambizioni di aumento della spesa. In quel insieme di tagli ce n'era uno non particolarmente significativo in termini di entità, circa 1 miliardo o qualcosa di più di sterline, ma molto significativo in termini simbolici: il taglio del cosiddetto winter fuel payment, cioè una somma di denaro che all'inizio dell'inverno veniva data 200-300 sterline a tutti i nuclei familiari con pensionati superiori a 60 anni, a prescindere dal loro reddito, con una maggiorazione quando l'età superava gli 80 anni. Ovviamente molto discutibile, perché una cosa universale basata non su un test dei mezzi, cioè sulla effettiva necessità di avere questo benefit, ma appunto generalizzata, e quindi poteva anche starci l'idea di riformarla, solo che l'hanno riformata in un modo veramente discutibile e che si sapeva che avrebbe ovviamente generato un sacco di polemiche. Cioè, siccome è difficile conoscere esattamente il reddito dei pensionati, perché buona parte delle pensioni in Inghilterra non sono dichiarate, l'hanno legato ad una soglia, a cui è legato un altro beneficio e per il quale quindi il contribuente deve dichiarare il suo reddito, la pensione molto molto bassa di 12.000 sterline annue. Ovviamente questo ha creato un sacco di polemiche, perché questo vuol dire che se uno ha 12.001 invece è completamente fuori dal beneficio, ha tagliato il 90% dei beneficiari, ha contribuito tra le altre cause a far perdere al partito laborista le elezioni locali. Quindi, dopo essere andati avanti per mesi a dire che non avrebbero cambiato nulla perché era giusto così, adesso il governo Starmer ha deciso che la rivedrà. Però è assolutamente una situazione difficilissima, perché non sa come fare, visto che appunto mettere un nuovo fresh, cioè un nuovo limite, è difficile perché non c'è una conoscenza di quei redditi. Riformare tutto, che sarebbe stata la cosa da fare dall'inizio, è complicato, e così via. Ora, è una vicenda piccola di per sé, non è che stiamo parlando delle grandi numeri che facevate prima, però è l'ennesimo esempio di quando i governi di centrosinistra vanno al potere e devono sempre esercitare questa, come posso dire, questo rigore assoluto sui conti, e si fanno male da soli, prendendo misure che forse astrattamente, in un mondo ideale, se si potessero disegnare in modo ottimale, sarebbero anche giuste, ma che poi si rivelano essere dei disastri, e in questo caso hanno contribuito alla caduta verticale dei consensi di Starmer e anche all'ascesa di Reform UK, che a questo punto è il primo partito nel Regno Unito.
Segnaliamo tra l'altro che il contributo sul riscaldamento è molto importante, perché negli ultimi 2 anni i costi del gas e dell'elettricità in UK sono stati altissimi, tra i più alti in Europa, anche più alti di quelli italiani, che pure hanno il primato negativo.
Segnalo che anch'io do un contributo molto importante sul riscaldamento al mio condominio. Io, che vorrei stare più al fresco, invece sono costretto dal riscaldamento centralizzato a fornire un contributo sovradimensionato. Ma scusi, stava dicendo, professor Santoro?
No, tra l'altro la cosa curiosa di questo contributo è che in realtà uno lo può spendere per quello che vuole, cioè non c'è nessuna... Però alcune ricerche effettivamente hanno evidenziato quello che viene chiamato labeling effect, cioè effettivamente le persone lo usano particolarmente per pagare in sostanza i combustibili per il riscaldamento, che è una cosa curiosa, però effettivamente, come diceva Andrea, c'è anche un problema di timing della misura, insomma. Ma si sapeva che sarebbe stato così, gliel'avevano detto tutti quanti che avrebbe avuto questo effetto, la pervicacia nell'andare avanti, e poi adesso la scelta di tornare indietro in modo ancora confuso, non si capisce come, è veramente nel suo piccolo, ripeto, però direi paradigmatico di un modo di governare del centrosinistra, ahimè non solo nel Regno Unito.
Anche noi avremmo potuto avere un problema di timing, ma professor Di Santoro, se lo faccia dire, è stato non solo velocissimo ma di più, e quindi su parole come paradigmatico e pervicace, che sono un po' lo zenith del suo enunciato, io andrei a chiudere questa prima parte del Giorno delle Locuste ringraziandola, salutandola, dando l'appuntamento agli ascoltatori a tra poco, perché adesso la linea dopo la pubblicità va al GR. Professor Santoro, grazie.
Grazie.
Grazie a voi.
Che qualche volta impara e a volte insegna. L'eccitazione è il sintomo d'amore al quale non sappiamo rinunciare. Le conseguenze spesso fanno soffrire, ci dobbiamo consolare, e tu amica caro mi consoli, perché ci ritroviamo sempre soli.
Non per tornare su sentieri già battuti, ovvero quelli dei giri di basso di Umberto Balsamo come motori immobili di tutte le cose, ma nell'ascoltare questo bombo borobo bombo giro di basso che sta in testa una donna per amico di Battisti, mi viene quasi da pensare che sia molto simile a quello di Balla, proprio dell'Umberto di cui sopra. Vabbè, volevo fare un po' di scandalo tra musicisti, doc. In apertura di seconda parte del Giorno delle Locuste, già una volta le chiesi proprio all'interno di questa trasmissione: ma un uomo e una donna possono essere davvero amici? E lei rispose: non lo so. Ha cambiato idea?
No, avevo risposto: non lo so.
Sì.
Secondo me sì.
Aveva risposto: non lo so, di default, nel senso che
no,
per non sbagliare,
sì.
Non lo so.
No, possono esserlo assolutamente.
Assolutamente sì. Soprattutto alla luce di questa bella metafora di Mogol, la metafora del copertone bucato con cui racconta questo rapporto. Ma a proposito di copertoni bucate e di riparazione, dobbiamo ripartire. Non c'entra niente, però volevo attaccarmi in qualche modo dalla dinamica dell'andamento del biglietto verde che continua a suscitare preoccupazioni nelle banche centrali.
Sì, perché il dollaro statunitense continua a essere debolissimo. Ovviamente ci sono delle ragioni oggettive che sono quelle legate anche a questi provvedimenti scelti dall'amministrazione, in particolare l'approvazione in prima lettura della legge di bilancio che aumenterà in modo rilevante il deficit e il debito nei prossimi 10 anni. Ovviamente non ha fatto altro che indebolire ulteriormente il dollaro e far crescere i tassi di interesse, come dicevamo in apertura, su i bond del tesoro americano, che hanno superato per ben 3 volte il 5% sui titoli con scadenze trentennali. Questa è, diciamo, la ragione più tecnica, quella a cui si riferiscono le banche centrali. C'è poi una ragione che avevamo già evidenziato e che è molto più inquietante e non è tecnica e che entra nel capitolo, mega capitolo, conflitto di interessi abnorme, è che il dollaro sarebbe indebolito in realtà dagli interessi della famiglia Trump e non solo sul tema delle stablecoin. Sostanzialmente il lancio delle cosiddette stablecoin, che lo ricordiamo sono delle cripto che hanno come sottostante, come deposito di garanzia, dovrebbero avere appunto titoli in dollari, sia obbligazioni pubbliche sì, ma soprattutto titoli di Stato privati e altri asset in appunto in dollari. L'interesse legato a questo è legato anche alla legge che appunto è in discussione in questo momento, che riguarda proprio la regolamentazione delle stablecoin negli Stati Uniti, che dovrebbero entrare formalmente nella legislazione finanziaria. Lo ricordiamo, questa è una legge che da un certo punto di vista ha un valore storico, si chiama Genius Act, e che fa entrare appunto stabilmente queste monete nel settore, nel sistema finanziario statunitense. Questi due fattori potrebbero essere in realtà all'origine di un tentativo di tenere basso il dollaro per permettere l'accumulo di stablecoin in dollari e di asset in dollari, che poi successivamente, una volta approvata la legge, una volta lanciate altre le nuove stablecoin, potrebbe ritornare invece a valori più accettabili anche dal punto di vista finanziario.
Mi aggancio al volo all'argomento con il quiz odierno del Giorno delle Locuste, che però per ragioni di tempo, ovvero ne abbiamo poco, faccio solamente a lei, professor Di Stefano, e le chiedo il titolo del disco dei Beatles dedicato ai Treasury americani. Titolo del disco dei Beatles intitolato ai Treasury statunitensi.
Posso appellarmi all'aiuto?
Ma viene lunga però se si appella. Le do l'aiutino. Sergeant?
Sergeant, l'origine è Sergeant Pepper, giusto?
Sergeant Pepper? E poi?
Beh, non lo so, Sergeant Pepper.
Lonely?
Lonely Planet. Non lo so.
Uno può pensare che è battuta del professor Di Stefano, invece ci ha provato veramente. In quel suo poteva essere Sergeant Pepper Lonely Planet. Sergeant Pepper Lonely Art Club.
Art Club.
Sgt. Pepper, no, Lonely Heart.
Non riesco a concentrarmi su
Club. Manca l'ultima, Club.
Non la so.
Club Band, il titolo.
Ah, Club Band, ok.
Ma no, e quindi in questo caso, Treasury statunitensi, Sgt. Pepper, Lonely Heart Club.
Bond.
Bond! Oh! Sgt. Pepper, Lonely Heart Club Bond. Va bene, bravo. Torniamo alla guerra commerciale.
Torniamo alla guerra commerciale perché lo avevamo già la scorsa settimana. Ormai è evidente che la guerra commerciale in questo momento risulterebbe vinta senza alcun dubbio dalla Cina. La Cina che ha schivato un calo del PIL del 2% grazie ai negoziati, alla sospensione, diciamo, della guerra e all'applicazione alla fine di dazi che certo ci sono al 30%, ma in misura assolutamente accettabile anche in considerazione della preparazione e dell'attività con la quale i cinesi si sono mossi. Ricordiamo che i cinesi stanno poi applicando a loro volta una serie di dazi a sorpresa su alcune materie prime o prodotti da riciclo che avranno degli impatti importanti sul sistema economico internazionale. Per esempio, hanno appena applicato, disposto un dazio all'importazione in Cina di plastiche da riciclo che servono per il settore automotive. Questo è un esempio, solo uno della situazione. Quindi anche in questi giorni si sta evidenziando come la quota del commercio regolata in yuan abbia superato il 25% e come invece alcune scelte dell'amministrazione stiano danneggiando le stesse imprese statunitensi, in particolare quelle dell'high tech. Su questo si è soffermato, lo consiglio per chi può, una lettura dell'ampissima inchiesta che è stata pubblicata due giorni fa dal Wall Street Journal, la fortezza che la Cina ha costruito nella sua battaglia contro l'America. Questo è il titolo dell'inchiesta, molto approfondita e ricca di dati, che evidenzia appunto come la Cina si fosse appunto ampiamente preparata per questa battaglia e stia vincendo su quasi tutti i fronti nel braccio di ferro con gli Stati Uniti, sia sul dominio tecnologico sia sulla capacità appunto di resistere ampiamente alle dinamiche dazi relative a importazioni e esportazioni.
Senta, visto che arriviamo sempre un po' lunghi in scaletta e non riusciamo mai a farci stare le cose italiane, e visto che in questo momento l'apertura del Sole 24 Ore online è Unicredit presenta ricorso al TAR sul Golden Power, cosa facciamo? Anticipiamo?
Ah sì, certo, possiamo anticipare quella parte perché è oggetto di uno scontro violentissimo tra appunto Unicredit e BPM, con in mezzo la Consob. Perché questo? Perché la Consob ha autorizzato una richiesta da parte di Unicredit per allungare i tempi della cosiddetta OPS sul banco BPM, l'ha sospesa per 30 giorni. La motivazione era esattamente quella che tu hai appena annunciato, cioè la volontà di Unicredit di fare ricorso contro alcuni pezzi dell'indicazione della Golden Power che sono arrivati dal MEF e che la stessa Unicredit considera assolutamente inaccettabili, come per esempio l'obbligo di mantenere determinate quote di investimento in titoli pubblici anche in futuro attraverso le società che gestiscono il risparmio del gruppo che si determinerebbe dall'acquisizione di BPM. Contro a sua volta questa sospensione di 30 giorni ha annunciato ricorso in modo molto con dichiarazioni molto pesanti anche la stessi vertici di BPM. Oggi diversi giornali danno ampio spazio all'amministratore delegato Castagna che dice anche noi vogliamo partecipare al risico ma non ci viene permesso perché appunto viene accusata la Consob, che lo ricordiamo in questo momento è ancora guidata da Savona, di aver favorito nella battaglia Unicredit con questa inusitata, dice BPM, sospensione dell'offerta.
Devo chiederle scusa perché temo non avremo il tempo di lanciare la seconda bella rubrica che oggi ha preparato per noi e di cui, come dire, condivido con gli ascoltatori solamente il titolo, ovvero tre soprannomi che l'Alighieri non ha mai avuto, e magari la riprendiamo la prossima settimana. Peccato perché era molto carina, ma il tempo è poco e gli argomenti sono ancora tanti. Da dove ripartiamo?
Ma direi che dobbiamo gioco forza ripartire, anche perché è una notizia che oggi ha solo la stampa, dalle vicende relative al mondo Tesla. Noi avevamo messo in scaletta la notizia che è un'ennesima notizia negativa per Tesla, e cioè che BYD, l'azienda cinese, la principale concorrente sul mercato elettrico, ha superato ampiamente le vendite di Tesla anche in Europa e per la prima volta è diventata la prima azienda per la vendita di autovetture elettriche. Per la precisione, nell'ultimo mese sono state registrate vendite per 7.231 modelli full electric in Europa contro 7.165 della Tesla. Questi sono gli ultimi dati pervenuti, e quindi il volume della Tesla è in calo del 49%, mentre quello di BYD è cresciuto del 169%, e complessivamente, se si considerano anche le ibride plug-in, la crescita di BYD è stata del 359%. Ma l'attenzione non volevamo metterla solo su questo, quanto sull'intervista che Andrea Stroppa ha rilasciato alla stampa, ce l'ha solo la stampa, in cui attacca ad alzo zero il ministro Urso sul tema di Starlink. Stroppa dice sostanzialmente che sarebbe tutto pronto, ma è fermo da almeno 6 mesi o più. Da quanto ho capito, dice Stroppa, il ministro dello sviluppo Urso ha dichiarato che l'Italia avrà la sua costellazione satellitare a bassa orbita, ma senza l'aiuto di Starlink e SpaceX. Quindi viene accusato Urso di avere detto al Consiglio Supremo di Difesa che l'Italia non adotterà un sistema privato, ma dovrebbe dotarsi di un sistema controllato dalle imprese della difesa, governate sempre dal pubblico, e questa ha portato Stroppa a fare l'intervista, a attaccare direttamente Urso, che si dice ovviamente stupito del fatto che Stroppa sappia eventualmente di quello che si sono dette al Consiglio Supremo di Difesa, che dovrebbe essere un luogo molto blindato.
E siccome la versione fascio governativa di Masha e Orso è Giorgia e Urso, abbiamo parlato di Urso, parliamo per un attimo anche di Giorgia, che si è bullata tantissimo per il PIL, tantissimo e anche inutilmente.
Sì.
Gli ha detto l'Istat, non glielo dico io.
Sì, esatto, per il fatto che il PIL pro capite ha superato in realtà di pochissimo quello della Francia, che è un effetto tra l'altro in parte demografico e in parte tecnico, quindi non c'è una grande novità, mentre il profilo che è uscito dall'Istat è drammaticamente un profilo di un paese in declino, che è ulteriormente danneggiato proprio dalle vicende dei dazi, anche quando non applicati. È di ieri la notizia che la filiera del legno mobile prevede un calo vistoso di oltre 5 punti percentuali per il blocco delle esportazioni legato ai dazi, non perché ci siano, ma perché in attesa di capire cosa succede ovviamente gli ordini calano o addirittura si bloccano.
E alle 8:55 minuti stiamo per dichiarare la parola fine alla puntata odierna del giorno delle locuste, non prima però, perché ci aveva sulla punta della lingua un non prima però, l'ho vista.
Sì, OpenAI, che si è comprato l'azienda del designer di Apple, l'ha pagata ben 6,5 miliardi di dollari, perché pensate un po', OpenAI vuole andare a costruire un apparecchio solo per interrogare la propria chat GPT, cioè l'applicazione, e non permettere l'utilizzo invece degli iPhone.
Di questo parleremo magari in modo più approfondito e dettagliato nella prossima puntata del giorno delle locuste, magari sì, magari no, ma visto che c'è un minuto, dai, la possiamo riprendere la bella rubrica tre soprannomi che l'Alighieri non ha mai avuto. Il primo?
No, io non lo so.
Allora, tre soprannomi che l'Alighieri non che ha avuto, che non ha mai avuto.
Non ha mai avuto.
È facile, cioè, può dire qualunque cosa, tipo la volpe, Dante la volpe del deserto. No. Perché era Rommel, quindi non l'ha mai avuto.
Non l'ha mai avuto.
E uno l'abbiamo detto. Due. Slow Hand. Era Eric Clapton. E quindi non l'ha mai avuto. Almeno il terzo.
Fratello francescano.
Di chi era il soprannome?
Non lo so. Se mi ricorda qualcosa, ma non so di chi era.
Black Mamba? Magari Beatrice in un momento di esaltazione l'ha soprannato Black Mamba, la Alighieri. E invece no. E quindi la volpe del deserto? No. Slow Hand? No. Black Mamba? No. Ecco qua, tre soprannomi che la Alighieri non ha mai avuto.
Non l'ha mai avuto.
Era bella sta rubrica. Sì. Bravo che l'hai inventata.
Bravissima.
Sentiamo la prossima settimana.
La prossima.
Arrivederci.
La prossima settimana.